Ben ritrovati gli amici di Live Mercati, io sono Pierluigi Manfreda, consulente finanziario di professione e il mercoledì mattina vi accompagno in questo percorso di approfondimento appunto sui mercati finanziari, cosa sta accadendo a livello finanziario nel mondo. Dunque sono state 2 settimane queste ultime, le prime di dicembre, abbastanza interlocutorie. Dopo un novembre veramente positivo in cui a livello settoriale quasi tutti i settori hanno avuto una ripresa dai minimi di ottobre molto pesante, e quindi tutti i principali indici hanno beneficiato di questa ripresa. Queste prime 2 settimane di dicembre sono settimane interlocutorie. Perché? Perché abbiamo 2 fondamentali appuntamenti, uno di questo pomeriggio e poi domani, con alle 14 di oggi ora italiana il dato sull'indice dei prezzi al consumo americano, quindi capire a che punto sta l'inflazione americana. Ce l'aspettiamo intorno ai 7,3 dai 7,6 di novembre. E poi l'appuntamento con lo speech, con l'udienza pubblica, diciamo così, di Powell, che domani appunto leggerà quella che è la decisione della Banca Centrale Americana, la Fed, relativamente al prossimo rialzo dei tassi di interesse, che sappiamo essere, secondo quelle che sono le previsioni degli analisti di mercato, di 50 punti base, quindi un rallentamento rispetto ai 75 punti di rialzo che la Fed ha inteso fare nelle settimane e mesi scorsi, per rallentare andando a 50. Ci sarà poi ovviamente anche la parte relativa al vecchio continente, quindi la BCE, capiremo anche quella di quanto vorrà rialzare i tassi di interesse. Quindi diciamo che nel breve termine sono le banche centrali ancora una volta a farla da padrone rispetto a quelli che potranno essere i movimenti di mercato. Questi sono i 2 fondamentali appuntamenti, uno per il 13 e uno per il 14 di dicembre. In questo momento quindi cosa sta succedendo nei mercati? Sostanzialmente dalla lettura di quelli che sono gli indici macroeconomici più importanti, quindi l'indice dei prezzi al consumo, piuttosto che le richieste di sussidio o il dato occupazionale e vari altri indicatori di quella che è, diciamo, il polso dei settori industriali, in particolar modo americani, ma vale questo discorso evidentemente per tutte le economie del mondo, si sta cercando di prezzare quelli che saranno i movimenti del mercato in futuro, quindi capire sulla base di questi prezzi, di questa scommessa su quelli che saranno i prezzi degli asset finanziari nel futuro, capire quello che potrà poi essere l'evoluzione proprio dei mercati finanziari. Sostanzialmente oggi si sta già prezzando, per esempio, un terminal rate, un rialzo finale dei tassi intorno ai 5 punti in America, per arrivare invece alla BCE intorno a un 3, oggi siamo all'1,5. Noi sappiamo che il rialzo dei tassi di interessi ha un impatto immediato sia sul mondo obbligazionario ma anche sul mondo azionario, perché chiaramente essendo o diventando più oneroso l'indebitamento ci si aspetta anche un utile societario minore, più basso. Quindi è chiaro che i capitali in questo momento stanno cercando una remunerazione che sia sufficientemente elevata in relazione evidentemente a quella che è poi l'inflazione, ma priva di rischio, quindi un giusto compromesso rispetto a rischio rendimento. Quindi è il motivo per cui i capitali degli investitori istituzionali escono dal mercato azionario proprio in queste fasi di alta incertezza, determinando quella volatilità sui mercati azionari. Ecco, stiamo assistendo a questa cosa qua. Quindi da un discorso riferito ai tassi di interesse e all'inflazione, poi c'è la grande incognita riferita a quella che potrà essere una possibile recessione, soprattutto europea, questa quasi certa, ma molto più impattante a livello dei mercati finanziari è il discorso sulla economia americana. Capire quanto sarà e come sarà questa recessione, se sarà una recessione lieve o una recessione con un drawdown degli utili molto importanti, perché lì si potrà pesare effettivamente la scommessa che oggi i futures, cioè i contratti sul rendimento futuro dei vari asset che oggi appunto si hanno nel mercato azionari, hanno sbagliato la previsione di questa potenziale recessione. Quindi stiamo a guardare, stiamo un po' di fronte al televisore per vedere quello che potrà essere lo sviluppo futuro. Sta accadendo questo sostanzialmente, sarà un dicembre un po' interlocutorio, ma tra stasera e domani avremo sicuramente due pezzi del puzzle molto importanti in più da mettere in ordine e vedere un po' come potrà essere l'evoluzione futura. Prima di andare al secondo blocco di live mercati, il primo stop musicale. Eccoci rientrati di nuovo in studio. L'ultima volta ho parlato del comparto obbligazionario. Mi fa piacere riaffrontarlo perché l'obbligazione è un asset che storicamente piace molto all'investitore italiano, ma che contrariamente a quello che si pensa è tutt'altro che semplice come logica di investimento. La sua semplicità è legata a una volatilità storica, quindi a un'oscillazione storica più moderata, più contenuta nel breve termine rispetto al comparto azionario, ma la logica che sta dietro all'investimento obbligazionario è, se vogliamo, anche più complessa di quella azionaria, perché è legata a diversi fattori a seconda della tipologia di obbligazione che si va ad acquistare. Come ho già spiegato, l'obbligazione è sostanzialmente un contratto di debito per l'emittente e di credito per chi evidentemente acquista quello strumento, che si aspetta di avere e da un lato gli interessi e dall'altro la restituzione del capitale. Le obbligazioni esistono di tanti tipi. Vediamo che per quanto riguarda il rating possiamo parlare di investment grade, cioè obbligazioni di alta qualità, rating da AAA fino a AAA, e obbligazioni high yield, cioè ad alto rendimento, che invece sono da sotto AAA fino a C. Poi esiste il mondo obbligazionario cosiddetto dell'emerging market, cioè dei mercati emergenti, che merita un focus a sé, ma in linea generale nei tre comparti investment grade, high yield e emerging market noi abbiamo la possibilità di trovare comunque strumenti emessi da emittenti governative o da emittenti corporate. Corporate significa strumenti obbligazionari emessi da società. Per quanto riguarda l'investment grade, è chiaro che si ha un minor rischio, e in relazione al minor rischio l'interesse che chi acquista questo strumento va a percepire evidentemente più basso, in ragione del fatto appunto che c'è un minor rischio. Più interessanti e più remunerativi possono essere invece i due settori high yield e emerging market. Ora, l'high yield è anche questo, sia di tipo statale che corporate, prevalentemente corporate, e ha una correlazione. La particolarità della yield è che ha una correlazione, diciamo, all'aumento dei tassi di interesse meno marcata rispetto all'investment grade, molto più marcata rispetto a quelli che sono i cicli economici. Quindi è, diciamo, uno strumento con cui si può prendere posizione nell'economia reale, diversificando rispetto al comparto azionario, ma comunque legata molto ai cicli economici. E storicamente vengono emesse per operazioni di M&A, cioè M&A, starebbero ad indicare mergers and acquisition, cioè operazioni di fusioni di aziende, quindi acquisizione di capitali per incorporazione di aziende o altre operazioni di questo tipo. Ripeto, legate più ai cicli economici e sì, in parte chiaramente anche ai tassi di interesse, ma meno ai tassi di interesse rispetto per esempio a tutto il comparto dell'emerging market. L'emerging market è un settore diciamo particolare, dove lo strumento obbligazionario è molto legato all'andamento della valuta forte, quindi del dollaro. Se messo in valuta locale, quindi in valute che hanno una, diciamo, una diffusione molto piccola, ridotta, perché appunto quelle economie sono, in relazione magari all'economia americana, molto ridotte, anche se poi l'emerging market è andato incorporando via via sempre più stati. Pensiamo alla Cina, che oggi occupa circa il 50% delle obbligazioni emesse negli emerging market, dove invece il PIL cinese è un PIL evidentemente molto importante. Ma comunque, ecco, sono strumenti strettamente connessi a quelle che sono le fasi della valuta, sia interna che del dollaro. È un comparto obbligazionario di recente nascita, perché se ne comincia a parlare intorno agli anni 90, e poi è solo più recentemente che si allarga di molto, diciamo, l'insieme dei paesi che ne fanno parte. Si è partiti solo con l'America Latina, per poi incorporare tutto il mondo asiatico e dell'est, e anche in parte quello africano. I quattro elementi che interessano di più questo comparto sono: da un lato i tassi delle banche centrali, dall'altro la crescita economica, chiaramente che anche questa, aumenti di PIL o decrementi di PIL, interessano e impattano fortemente, la valuta dollaro, in cui molto spesso sono emessi queste tipologie di debito, quindi è chiaro che un apprezzamento del dollaro rende più oneroso per l'emittente locale la restituzione degli interessi, e anche la sostenibilità del debito nel lungo termine. Comunque sono tre modi di diversificare l'esposizione nel comparto obbligazionario tra investment grade, high yield e emerging market. Consideriamo che la yield oggi, per esempio, ha rendimenti rispetto a un rischio, se vogliamo comunque contenuto, rendimento intorno al 7,5-8,5%, a seconda poi dell'area geografica nella quale andiamo ad investire. Quindi rendimenti a scadenza estremamente importanti, con un rischio di default tutto sommato abbastanza contenuto. Quindi è sicuramente un asset interessantissimo, molto presente nei nostri portafogli, però ne va fatto un uso oculato, e vanno capite le logiche che stanno dietro a questo tipo di investimento. Detto questo, ascoltiamoci insieme il secondo pezzo di oggi. Please.
mansion with your cupcakes. It's a little secret, just a Robinson's affair. Most of all, you got to hide it from the kids. Contribute to Mrs. Robinson.
Eccoci rientrati ancora una volta in studio, siamo insieme per il terzo blocco di questo live mercati di oggi, mercoledì 14 dicembre, e vi voglio lasciare con un quadro generale di quello che è stato questo 2022, caratterizzato fortemente dalla presenza dell'inflazione in tutte le economie sviluppate del blocco occidentale, quindi mi riferisco alla continente europeo, ma in prima battuta a quello americano, un'inflazione che è stata subito combattuta, subito per la verità no, con un po' di ritardo, prima dalla Fed, poi dalla BCE, con l'unico strumento di più immediata spendibilità che è appunto il rialzo dei tassi di interesse. Questo rialzo dei tassi di interesse sta via via raggiungendo il suo apice, sembra che l'abbia già raggiunto nel continente americano, il terminal rate, dicevo prima, è intorno ai 5 punti percentuali, oggi siamo a 4,5, per cui diciamo che sembra essere molto vicino quel punto di pivot, quel punto di il turning point, cioè il punto di in cui le politiche, la politica della banca centrale dovrà tornare verso una fase più ribassista dei tassi o quantomeno di mantenimento di quel tasso lì e di successiva distensione. Pure se i fondamentali economici del mercato del lavoro americano hanno dato prova di poter reggere questo impatto del rialzo dei tassi che non ha avuto precedenti nella storia americana, questi 75 punti base ripetuti per una serie di volte. Dall'altro lato abbiamo invece la BCE che sta evidentemente lavorando sull'area di sua competenza che è il vecchio continente, siamo intorno all'1,5 sui tassi, terminal rate previsto 3, il rialzo dei tassi di interessi qui ha una finalità analoga a quella evidentemente americana, ma una difficoltà superiore perché qui l'indice dei prezzi al consumo, quindi l'inflazione, si è manifestata così violentemente per una differente genesi, perché qui ha impattato molto più fortemente il caro energia. Pensiamo che l'energia elettrica derivante da combustibili fossili qui da noi la paghiamo 7 volte quello che la pagano in America, quindi è chiaro che sono armi più spuntate quelle della BCE rispetto a quello che sta causando effettivamente questa inflazione. Tuttavia nei mercati finanziari oggi si sta cercando di prezzare quella che potrà essere lo sviluppo economico dei prossimi 3-6 mesi. La grande incognita è da un lato gli effetti che queste politiche di rialzo dei tassi di interesse avranno, perché come sappiamo il grosso degli effetti si dispiegano nelle settimane e mesi successivi al rialzo dei tassi di interesse, non è una relazione immediata quella che si legge a livello economico rispetto al rialzo dei tassi di interessi, e dall'altro lato capire anche come questo rialzo dei tassi di interessi e la successiva fase di restringimento economico impatterà sugli utili societari, questo tanto in Europa quanto in America, e capire quindi che tipo di recessione sarà, perché se oggi il mercato prezza una recessione soft o quasi nulla, se dall'altro lato si dovesse verificare invece una recessione più importante, ecco che i principali indici azionari potrebbero anche subire un drawdown ancora più importante di quello avuto nel 2022. Quindi se fossero sbagliate le previsioni di prezzo e di terminal rate da parte dei mercati finanziari, questo potrebbe comportare anche quantomeno un inizio del 2023 3-6 mesi piuttosto turbolenti. Goldman Sachs da un lato e Morgan Stanley dall'altro già stanno paventando questa possibilità nei mercati, di uno Standard & Poor's, che è uno dei principali indici americani, con un possibile drawdown di ulteriori 20 punti percentuali, quindi dal meno 20 che ha fatto nel 2022, giugno-ottobre, andare a scendere ulteriormente, quindi trovano delle affinità rispetto a quello che è stato il drawdown di oltre meno 40% del 2008. Ora, queste sono tutte ipotesi, sono tutti scenari di breve termine. Il consiglio che posso dare da consulente finanziario è quello di alzare la testa da quello che sta succedendo nel momento presente e ragionare su quello che è l'obiettivo per il quale si sta investendo. Se l'obiettivo è tradare, cioè fare trading e speculare nel breve, si devono avere delle conoscenze molto ben specifiche dell'attività che si va a fare e degli strumenti nei quali si va ad investire. Viceversa, la pianificazione finanziaria comporta un orizzonte temporale di medio-lungo termine, quindi il raggiungimento di obiettivi di vita che vanno oltre alla speculazione di breve termine. Allora si deve andare a guardare quello che storicamente è stato lo strumento che meglio di tutti ha non solo difeso, ma permesso di triplicare l'effetto erosivo, per esempio, dell'inflazione. Perché tempo per tempo, momenti di volatilità o ragioni di volatilità nei mercati si troveranno sempre. Potranno essere guerre, potranno essere pandemie, potranno essere crisi finanziaria di vario tipo crisi tra stati, quello che sarà sarà. Di base va compreso come una corretta diversificazione in strumenti diversi, in aree geografiche diverse, in settori differenti, e oggi abbiamo una vasta gamma di settori che presentano non solo prezzi scontati, ma un valore enorme al loro interno, e mi riferisco a tutto il comparto tecnologico, per esempio, o della transizione energetica, che in futuro potranno veramente, come effettivamente fanno i cosiddetti megatrend, stravolgere in positivo le nostre abitudini di vita. Quindi visione prospettica e acquisto progressivo di quote di mercato, perché si va a comprare valore e non prezzo. Io con questo vi saluto, vi auguro buone feste, un sereno Natale e ci vediamo dopo la Befana. Vi saluto con il terzo pezzo musicale di oggi. Ciao, a presto.
Bam bam, mon sas place, j'y sur mon lit à bouffer sa langue en buvant dans mon whisky. Quant à moi, peu dormi, vie débris, mais j'ai dû dormir dans la gouttière où j'ai eu un flash. En quatre couleurs. Allez hop, un matin. Chez moi, poupée de cellophane, cheveux chinois, un sparadrap, une gueule de bois, a bu ma bière dans un grand verre en caoutchouc, comme un alien dans son igloo. Ça plane pour moi, ça plane pour moi, ça plane pour moi. S'envoyer du paillasson, limé, ruiné, vidé, comblé. You are the king of the divan, qu'elle me dit en passant. Ouh.